l'appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
Che vediamo in video.
Che vediamo in
che
video.
Vediamo in video.
Che vediamo in video. E che è qui con noi, secondo appuntamento con Sergio Conte Giacomo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Siamo vicini a sufficienza, regista?
Perfetto.
No, perché la settimana scorsa siamo stati rimproverati di questa distanza, che adesso ci stiamo sempre più avvicinando, soprattutto Sergio, nei fuori onda. Tanto che io gli dicevo, ma noi stamattina dobbiamo parlare ed entrare veramente sull'argomento, nell'argomento. Dobbiamo parlare di banche, di informazione finanziaria.
Entriamo in banca.
Di banche a chilometro zero, Sergio, e abbiamo fatto dei discorsi fuori onda che veramente. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Ed è sempre un piacere, è ancora una volta un piacere. Posso far vedere,
certo,
questa cosa. La mente, lo spirito e l'anima del denaro. Questo è un libro bellissimo.
Come dicono quelli bravi, mettilo a favore di camera.
Sì, lo metto a favore di camera.
Ce l'hai lì,
io,
la camera.
Ecco, bene, perché io sono sempre abituata ancora a fare la radio e non il video, ecco,
vedi,
quindi
va bene.
E voglio dire, sai cosa mi è piaciuto molto? Che uno legge e poi ha lo spazio, questa è una cosa carinissima, per descrivere, per scrivere quello che è rimasto della lettura, e questa è una cosa fantastica. Lo metto ancora a favore di camera. Buongiorno. Ecco, allora, buongiorno Sergio, banca chilometro, ti faccio subito la domanda così, vuoi...
Sì.
La facciamo proprio, le banche a chilometro zero hanno un senso?
Allora, sì, le banche a chilometri zero, le banche del territorio hanno un ruolo molto molto importante, solo che da medici generici hanno nel tempo voluto assumere un'altra funzione, diventare dei medici specialisti, e su questo qualche riflessione bisognerebbe farla. Perché il chilometri zero? Ho usato questa metafora, Simona Borsellino ha usato anche questa metafora. Il chilometri zero tutti noi lo conosciamo quando compriamo un'automobile, oppure quando, andando dal produttore locale, andiamo a comprare la verdura, la frutta, insomma, che è una cosa anche positiva. E rispetto alle banche, la banca sotto casa, cioè a chilometri zero, ha senso o non ha senso?
Ecco, allora, la comodità, no? Mi viene in mente la comodità, quando dici la banca sotto casa, mi vengono in mente la comodità, le abitudini.
Certo.
Perché noi seguiamo quelle che appunto sono le nostre abitudini. Quindi quando parliamo di chilometro zero e parli appunto di banca sotto casa, a me viene in mente questa cosa.
Sì, è così. Noi siamo, tutti noi esseri umani, siamo stati progettati per essere pigri. Siamo tutti Wally, siamo tutti pigri.
Questa la segniamo.
Meno
male. Questa è bellissima.
Pigri. E lavoriamo a risparmio energetico tutti. Pensate, per esempio, quando andiamo al supermercato, noi prevalentemente compriamo i prodotti che si trovano sullo scaffale all'altezza degli occhi, perché chinarsi o alzarsi costa fatica. E così come quando ci troviamo in mezzo alla strada, dobbiamo attraversare una strada, anche se abbiamo le strisce pedonali a 10 metri, no, non facciamo 10 metri, tagliamo, ci guardiamo intorno sperando che non ci sia un vigile e attraversiamo. Questo perché? Perché cerchiamo le scorciatoie.
Però?
Le scorciatoie, esempio, noi per questo hanno avuto successo i telecomandi delle televisori, i cancelli automatici, eccetera, eccetera.
No, però, e senza accorgercene, sì, mi viene da pensare, ci prestiamo anche al consumismo e a determinate regole, no? Perché se è risaputo che noi al supermercato siamo attratti dalle cose alla nostra altezza, diamo anche la possibilità a chi le vuole promuovere,
certo,
di metterle in una determinata maniera.
Certo, orientando le nostre scelte. È proprio così. E parlando delle banche, cosa c'entrano le banche? Beh, la domanda che io vorrei fare a voi,
ecco,
è questa.
Adesso speriamo di essere preparati.
No, io vorrei fare una domanda a voi, perché mi interessa molto la risposta. Voi, tu Simona, tu Wally, con quale criterio scegliete il vostro istituto bancario? O lo avete scelto?
Wally, vuoi rispondere per primo? Ti scelgo la parola.
Grazie per l'imbarazzo, voglio
sì,
dire.
Come lei?
Ma perché era una banca più piccola, non era una di quelle banche, come dire, non mi viene, internazionalizzate, sì, comunque. Sì. E poi insomma il personale era abbastanza, come dire, sintonizzato con me, non c'era proprio l'impiegato burocratico, eccetera.
La banca amica.
La banca amica, ecco.
Quella che ti accoglie.
La mia banca è differente, ecco. Era proprio lo slogan giusto, anche se non era della...
Beh, sì, sì. Perché comunque bisogna, è un discorso di fiducia, quindi voglio dire, ci deve essere empatia.
Poi ti ringrazio per aver fatto rispondere me, che mi hai messo in imbarazzo.
No, io te lo dico molto semplicemente, essendo io veramente il simbolo della pigrizia in tutto e per tutto, la mia banca è stata tramandata di generazione in generazione, no?
Sì.
Ai genitori correntisti in quell'istituto di credito, inizi a lavorare, arrivi lì tutta gasata e apri anche tu il tuo conto e
certo,
inizi ad avere anche tu la tua attività bancaria e quindi io ho ereditato effettivamente. Poi io sono una molto conservatrice, ho poi difficoltà a staccarmi,
certo,
a andare verso il nuovo e quindi sono lì da anni.
Sì, infatti vi racconto due aneddoti di un ragazzo mio amico che ha scelto, alla domanda ma come hai scelto la banca, lui mi dice guarda, mi hanno accreditato lo stipendio la prima volta 30 anni fa ed è 30 anni che sono in quell'istituto, perché voi sapete che cambiare genera stress. Ma l'altra domanda è, ma questo istituto col quale lavori oggi è veramente in grado di soddisfare le tue esigenze? È il migliore? Hai i migliori prodotti, i migliori consulenti? Però per pigrizia uno non fa queste riflessioni. E l'altro discorso della familiarità, la banca amica, però concedimi Wally una piccola riflessione, perché sto pensando a una mia amica che mi dice guarda, ho scelto l'istituto locale perché dentro il direttore era un mio amico di scuola.
Non, io non avevo amici lì dentro.
Sì, no, nel suo caso. E l'altro, io allora ho controrisposto dicendole ma scusami, se tu avessi un problema al cuore andresti da un tuo amico o dal miglior professionista esistente?
Lui comunque riesce, Cosa facciamo? Ci fermiamo un attimo?
No, vai pure avanti.
Ho visto che facevi gli scongiuri.
No, perché giustamente Wally, che è un po' pigro, se avesse un problema al cuore sceglierebbe il cardiologo che è nel suo condominio.
Sì,
così non dovrebbe neanche scendere di casa, vero Wally?
È possibile.
Assolutamente sì. E quindi no, questo è uno spunto molto interessante. Noi possiamo riflettere su questa cosa.
Riflettici tu.
No, riflettici anche tu.
Io la banca non la conoscevo. Tu che, cioè, di generazione in generazione.
Ma sì, è stata una cosa così.
Allora, anzi, chiediamo meglio. Con quali criteri bisognerebbe scegliere una banca?
Allora, sono tre i criteri.
Okay.
Il primo criterio è il criterio del contenitore. La banca è un contenitore, giusto? Quindi la domanda che bisogna farsi, la mia banca è un vaso di coccio o un vaso di ferro? Facciamo un ragionamento a parti invertite. Come si comporta la banca quando deve prestarci del denaro? Ci chiede la denuncia dei redditi degli ultimi 3-5 anni, va a vedere se hai proprietà, va a vedere se hai investimenti, poi magari se ti devi fare un prestito chiede la firma di papà, di mamma, di nonno, di zio, eccetera.
O comunque
eccetera.
Di un garante.
E allora io faccio questa domanda, invertiamo le parti, ma tu come cliente, sai la tua banca quanto è solida, quanto capitale sociale ha, se fa utili o se fa perdite, da chi è composto il consiglio di amministrazione? Sono persone integre, rette e corrette o sono persone che hanno avuto qualche problema reputazionale? Questa è la prima domanda. La tua banca è quotata in borsa perché la borsa prezza la fiducia dell'istituto. Le azioni salgono o scendono? Se salgono vuol dire che c'è fiducia su quell'istituto, se scendono le azioni vuol dire che non c'è fiducia. Quante persone fanno questi passaggi?
Nessuna.
No, una domanda,
Ma poche, pochissime. Comunque pochissime.
Perché pochissime?
Proprio perché ha detto, come ha detto Conte Giacomo, perché sono pigre.
Ma la pigrizia può costare molto cara, signori. Chiedetelo a quelli che avevano le obbligazioni del Monte dei Paschi di Siena.
No. Montepaschi Siena.
Provate a chiederglielo. Vai. Perché aveva una filiale sotto casa.
In un brutto terreno.
Ecco, io volevo dire MPS, poi non l'ho detto, perché posso fare sentire una cosa che è arrivata?
Sì, sì, prego.
Visto che siamo ancora in diretta, certo, io spero, certo, di non fare danni, perché confesso tutti i miei limiti.
Vai, vai.
Buongiorno a tutti, vorrei fare i miei complimenti a Sergio Conte Giacomo per come sa parlare con semplicità di soldi e di banche, nonostante il momento che stiamo vivendo, che è abbastanza complicato per tutti, per noi piccoli imprenditori, per la gente comune, per tutti. E niente, un saluto a tutti.
Grazie.
Beh, carina questa,
grazie,
cosa, eh?
Grazie.
Cioè, soprattutto visto l'argomento che si tratta, sì, è sempre, uno è sempre un po' pudico a trattare di soldi, è vero?
È vero,
è vero,
eh? Sì, perché è un tabù.
È vero.
Noi abbiamo tre tabù. I tre tabù sono sesso, i soldi e poi?
Pensavo rock and roll, ma non
sì, anche a me veniva sex and drugs e rock and roll, ma voglio dire, ne parleremo magari in un altro momento. Possiamo fare la prima pausa?
Facciamo, certo, la prima,
facciamo, facciamo la prima pausa. Bene. Poi torniamo a parlare di banche a chilometro zero. Noi siamo qui, cercheremo di utilizzare minuti di break, caro Wally, per prepararci alle domande di questa mente, di questo spirito, di questa anima che è in nostra compagnia per il secondo sabato, anche oggi, sino a mezzogiorno, con noi Sergio Conte Giacomo.
Nel mondo, nel mondo. Tartufo e grandi vini. Portiamo le nostre eccellenze nel mondo.
Nel mondo, nel mondo.
In diretta dalle Langhe Roero Patrimonio UNESCO su www.radioalba.it.
Radio Alba.
cambia da solo se non ci sei tu.
Radio Alba, diretta streaming su www.radioalba.it.
Sabato italiano.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
Allora lo dico, chi è questa persona affidabile e preparata? Sergio Conte Giacomo. Eccomi. Adesso sono molto più rilassata, Sergio, perché non ci vedono, ci ascoltano. Bene. E questo mi piace di più, lo devo confessare. Allora, abbiamo parlato, abbiamo iniziato in questo sabato 14 aprile a parlare di banche a chilometro zero. Siamo stati interrogati sulla scelta della banca, dell'istituto di credito, quindi del contenitore.
Brava.
Arriviamo al contenuto. E poi parliamo anche del gestore.
Bene.
Le so tutte.
Bravissima, sei preparatissima. Potresti quasi lavorare con me.
Ecco, allora, volentieri, guarda.
Parliamone. Allora, vi ricordo, vi mando questo messaggio. Cercate di informarvi sullo stato di salute della vostra banca, perché nel caso in cui non stesse bene la vostra banca potrebbe trasmettervi il virus di una malattia. Quindi il suggerimento è: cercate di verificare la solidità patrimoniale, quanto capitale sociale ha, se fa utili o perdite, e se ha delle sofferenze nella pancia della banca stessa. Ok, questa è la prima cosa. A proposito del contenuto, voi dovete sapere che la legge bancaria in Italia risale al 1936.
Sì, noi veramente abbiamo delle cose fondamentali, posso dirlo, regolate con delle leggi della prima guerra pubblica.
Bravissima.
Cioè, questo è pazzesco.
Sono ancora delle leggi albertine.
È pazzesco.
Bravissima. Ecco, originariamente le banche raccoglievano il denaro e lo prestavano. Questa era la loro funzione. Poi nel tempo, da banche generiche sono diventate cosiddette banche universali, che fanno di tutto un po'. Provate a pensare, voi ci sono istituti importanti. Tu varchi la soglia, entri e ti propongono i pacchetti vacanza, le ciclette, la palestra, ti propongono i libri, ti propongono di tutto un po', perché fanno di tutto un po'. Allora, oltretutto le banche che cosa fanno? E qui c'è il conflitto di interesse: producono e fabbricano dei prodotti che poi ovviamente distribuiscono ai propri clienti. Allora, un buon istituto, così come un buon ristorante, un buon ristorante si vede dalla carta dei vini. Se tu vai in un ristorante, il ristoratore ti dice: guarda, vuoi del vino? Sì, ho il mio della casa, è fantastico, è per forza, è il tuo. E nelle banche, quando voi andate in banca, dovete chiedere alla vostra banca la carta dei prodotti e dei servizi. Cara banca, ma tu proponi prodotti e servizi solo della casa o anche di terzi? Perché voi capite che, avendo il coltello dalla parte del manico, avendo i soldi sul conto corrente, la banca tendenzialmente tende a proporre i prodotti della casa. La domanda da farsi è: sono i migliori prodotti, più efficaci e più efficienti? Spesso no. Pensate che su 100 prodotti distribuiti nel mercato italiano, l'85% sono inefficienti. Avete sentito bene? Ma questi 85% di prodotti sono nelle tasche di voi risparmiatori, quindi avete dei prodotti che non remunerano il rischio che state correndo, o meglio, non vi danno un rendimento accettabile rispetto al rischio che state correndo, e quindi bisognerebbe fare qualche analisi comparativa.
Ma c'è da dire, secondo me, che la percezione e cioè, nel senso che, non so, penso sia successo anche a voi, no, di sentire sempre più spesso sentire qualcuno che dice: io i soldi me li metto di nuovo sotto il materasso. C'è di nuovo questa roba, che perché effettivamente ci possono essere, cioè la mancanza di fiducia, voglio dire, è una cosa che stiamo vivendo. Ovviamente non vogliamo generalizzare, e questo lo voglio specificare, Sergio, stiamo parlando in generale, stiamo dando dei consigli.
Certo.
Appunto, su quelli che possono essere i criteri di valutazione, e non vuole essere un processo a nessuno. Noi stiamo cercando di, come dice questo appuntamento, fare della educazione finanziaria.
Ecco.
E quindi dare dei consigli su come scegliere il contenitore, il gestore di quelli che sono i nostri soldi, i nostri risparmi, ahimè sempre più difficili da essere considerati tali, perché siamo anche in un momento storico molto molto particolare. Ti piace, Wally, quando faccio questi interventi molto seri? Sono complicata.
Più tranchant.
Visto che questo momento di vacche magre ha maggior ragione, bisogna occuparsi dei propri risparmi. È sempre più difficile risparmiare, ma bisogna proprio per questo porre una maggiore attenzione. Vi faccio un esempio. Oggi ci sono moltissimi istituti importanti, importantissimi, che se non hai da loro almeno 500.000 euro, almeno 500.000 euro depositati,
per dire alla Simpson, cacchio,
ti propongono solo ed esclusivamente i prodotti della casa, sui quali hanno maggiori guadagni le banche, non voi clienti. Quindi quello che voglio passare, cerco di passare, è questo spunto a un'analisi ulteriore, a fare un miglio in più. La pigrizia viene sempre punita. La pigrizia e la comodità viene sempre, sempre punita.
O comunque la paghi in qualche modo.
La paghi in qualche modo. Quindi attenzione, alzate l'asticella dell'attenzione, cominciate a fare qualche domanda, rivolgetevi a qualcuno di vostra fiducia, insomma qualche professionista di vostra fiducia, ma cercate di analizzare.
Me ne viene così.
Un Conte Giacomo?
Un Sergio Conte Giacomo, cioè proprio.
Non necessariamente, ci sono tanti ottimi colleghi che fanno bene la propria professione, quindi l'importante è farsi aiutare, perché anche qui noi abbiamo la presunzione, no? Io faccio spesso questa domanda ai miei clienti: ma tu ti opereresti da solo se avessi un'appendicite? Tu ripareresti il motore della tua macchina se si rompesse? E tu gestiresti i tuoi soldi da solo? Ecco, noi oggi in Italia abbiamo una tendenza a gestire i nostri risparmi da soli, ma questo andava bene quando, all'epoca di mio padre, c'era il CCT. Nel 1983 mio padre raddoppiò il capitale in 5 anni e si sentiva un figo.
C'erano anche i buoni postali.
Si sentiva un figo mio padre, perché dice: ho fatto raddoppiato. Sì, raddoppiato, perché a parte l'inflazione era al 26%. Quindi voglio dire, oggi è difficilissimo, è difficile gestire i risparmi. Per questo il fai da te oggi non sono più i tempi di fare il fai da te. Abbiamo in Italia 500.000 famiglie che hanno perso i risparmi con Banca Etruria, Monte dei Paschi,
Banca Vicenza,
Veneto Banca, eccetera. Signori, non è più il momento di scherzare, quindi fermatevi e rivolgetevi a qualcuno di vostra fiducia.
E poi c'è da dire che comunque siamo una tra le nazioni, non mi guardare così, ma
perché? Perché
io cerco di
sto dicendo
noi siamo ancora quelli che il risparmio ce l'hanno radicato proprio nell'anima, cioè noi siamo ancora quelli che ci teniamo ad avere la casa di proprietà.
Vero.
Noi siamo ancora quelli che veramente abbiamo la nostra impostazione di vita dettata da delle cose che una volta erano certezze e che adesso non lo sono più, ahimè. Il problema è anche questo.
Va bene, per riassumere, siamo all'ultimo intervento dell'educazione finanziaria, educazione condotta da Sergio Conte Giacomo.
Con due allievi assolutamente attenti.
Penso che dicessi due alieni, che è più o meno la stessa cosa.
Anche un po' alieni, che sono qui con la mente, con lo spirito e con l'anima
che cerca di
volta
capirci
verso
qualcosa.
Il denaro, naturalmente facendo riferimento al libro di Sergio Conte Giacomo, e poi mi piace mettere in evidenza anche questa cosa: tu sei la tua vera ricchezza, ma ne parleremo perché sono tanti gli appuntamenti. Per fare un riassunto, come dicevi giustamente, allora abbiamo parlato di contenitore, di contenuto, veniamo al gestore, ma quello che mi piace è che questo ragazzo dice un sacco di cose e va ad insinuare dei dubbi che comunque fanno riflettere, perché anche quello che effettivamente lì a casa, no, che si sta trascorrendo questo sabato mattina ascoltando la radio, magari dice: vero, però non ci ho mai pensato, che mi è mai venuto in mente di andare a vedere quello che può essere il consiglio di amministrazione, quello che può essere l'andamento e tutto il resto della mia banca. Quindi sai, io sono sempre dell'idea che si dicano magari 10 cose, il nostro ascoltatore non le ricorderà tutte 10, caro Sergio,
preso, sì,
ma
certo.
Due o tre gliele abbiamo proprio fatte entrare bene qui, vero?
Bene, vero, vero, vero.
Allora siamo al gestore.
Gestore, sì, il gestore, quando noi andiamo in una banca, la banca ci fa seguire da un dipendente della banca che ci fa seguire i nostri investimenti. Io condivido con voi una semplicissima riflessione: quando noi andiamo a proporci per essere assunti in un'azienda, la prima cosa che l'azienda fa qual è? Ci fa il colloquio, uh-huh, giusto? Ci chiede il curriculum, ci fa fare un periodo di prova.
E noi dobbiamo dimostrare le nostre competenze.
Sì, bravo. Io chiedo ai risparmiatori: chi di voi ha fatto questi passaggi? Cioè, voi conoscete il curriculum del vostro consulente bancario? Quante ore volo ha? Che certificazioni ha? Che esperienza ha? Che portafoglio gestisce? Eccetera, eccetera. Perché è importante questo? Perché il gestore è un po' come uno chef, no? Gestisce, e ha abilità per gestire un'osteria, una pizzeria, oppure uno chef stellato. Ragazzi, questo fa la differenza. La differenza la fa, come ebbe a dire Einstein, la vera conoscenza sta nell'esperienza.
Ma il fatto che magari sia uno chef stellato non comporta anche altri costi?
Guarda, il tema dei costi lo trattiamo nella prossima puntata, perché parleremo della nuova legge MIFID 2. Ti ringrazio per questo assist. Il tema dei costi è un tema importantissimo, ma lo affrontiamo la prossima puntata.
Abbiamo anche
Wally.
Più tempo, certamente.
Abbiamo anche più tempo,
direi,
eccetera.
Di sì.
Quindi attenzione al vostro gestore. Poi talvolta i clienti mi dicono: sai, nella mia banca ogni due anni mi cambiano il mio gestore, un po' come nelle caserme dei carabinieri, dove
cosa fa? Cambiano il capitano.
Ogni due o tre anni li spostano.
Sì.
E questa è una strategia ben chiara, ben precisa. E tu devi partire da zero. Dici: ma io volevo, prima conoscevo quel signore là, adesso me l'hanno spostato. Questo accade nelle banche. E poi il gestore della banca spesso, essendo un dipendente, non è autonomo nelle sue scelte.
Ah sì, cioè, sono almeno 4 gradi sopra di lui.
Almeno.
Almeno.
Posso leggere ancora una cosa?
Certo.
Che è arrivata da una nostra ascoltatrice, che dice che stava valutando di cambiare la banca, stava valutando di passare ad un altro istituto di credito. Ha avuto l'impressione che le due banche, quella che voleva lasciare e quella che l'avrebbe accolta, si siano parlate, e adesso lei è coccolata da entrambe. Tutte e due la stanno corteggiando, scrive proprio testualmente, con nuove idee e con nuovi prodotti.
Bene, adesso concedetemi anche un po' di sorridere. Il cliente è come una bella donna: se tu non le dai attenzione, gliela darà qualcun altro. Così succede. Però, non si può poi correre ai ripari, l'hai già persa, perché se qualcun altro ha dato attenzione al tuo cliente, lo hai già perso la fiducia, hai già perso tutto. Vi ricordo comunque, e se ne parla pochissimo, che un decreto legge, il numero 3/2015, permette la cosiddetta portabilità del conto corrente in 12 giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni risparmiatore può, con una procedura semplicissima, mettendo una semplicissima firma, spostare il conto corrente con tutte le domiciliazioni bancarie.
Quindi accredito, stipendio, bollette,
lo sapevate, Wally?
No, non lo sapevo.
Vedi,
la banca non mi aveva informato.
Non ti aveva informato. Perché questo è stata fatta questa legge? Perché la partita si gioca sul valore aggiunto che la banca dovrebbe e deve dare al cliente. Un po' come quando tu cambi gestore telefonico, cosa fai?
Sì, vai dove ti
conviene. Ecco, in questo caso io vado dove trovo il miglior servizio.
E quello precedente ti tempesta di telefonate, dice come mai ci hai abbandonati?
Certo, allora, usando la metafora sempre del rapporto di coppia, voglio dire.
Sì, però siete simpaticissimi, veramente. Non
cosa
lo so.
Grazie.
Usiamo delle altre metafore, no? Un po' di rispetto.
Questa sia immediata e comprensibile.
La bella donna potresti essere tua.
No, Simona. Va bene, parliamo. Dai. Vada con la metafora, Conte Giacomo, proceda.
Questa è la metafora, scusami. E se il tuo uomo, il tuo compagno non ti dà attenzione, non ti corteggia, tu che fai? E qualcun altro ti dà attenzione? Magari,
così per dire, la mente e lo spirito e l'anima del denaro, capisci?
Certo.
Allora, quindi salutiamoci. Questa è una bella informazione, no? Proprio perché magari uno dice sì, cambio banca, però poi non mi danno il tempo di... No, c'è questa cosa molto importante, quindi ricordatela, magari possiamo dirlo, se ne parla, scusami, se ne parla sull'ultimo numero di Idea. Facciamo una bella pubblicità.
Ma sì,
saluto Simona Borsellino,
e
il settimanale,
Carlo.
E anche Carlo, il settimanale della provincia di Cuneo, e dicevamo con Sergio, che si occupa di numerologia, di tutto questo. Combinazione su questo numero, sul numero di questa settimana, si parla di informazione finanziaria con lui, e ci siamo anche noi di Radio Alba con l'entusiasmante nuova vita di Radio Alba. Quindi voglio dire, lui che si occupa di numerologia ha fatto anche il gioco con le nostre frequenze, me lo sono segnato, 103,4 il totale fa 8 ed è l'infinito, e poi 104,6 totale 11 l'ispirazione, e poi mi deve dire in privato il mio 5, ma quello me lo dice in privato.
Ah, beh, allora me lo faccio dire poi anch'io.
Ok.
Così cambiamo un attimo argomento in privato.
Allora, ci possiamo dare appuntamento sabato prossimo,
sì?
Sergio. Anche oggi è stato veramente un piacere. Rispetto alla prima puntata, direi che oggi siamo andati giù di tecnicismi un attimino.
Sì,
più.
Ma molto semplici.
Sì, molto, molto semplici. No, noi ringraziamo te, e naturalmente invitiamo, mi fa piacere che la gente comunque ci faccia sapere, no? Che cosa ne pensa, certo. E ci abbia raccontato anche un po' di suo. Quindi ricordiamo sempre che si può interagire con noi, ricordiamo poi quelli che sono i numeri di riferimento, eccetera. Ci diamo appuntamento a sabato prossimo, e ci dirai, dobbiamo prepararci, Wally? Dobbiamo sapere tutto.
No, ma se siamo ignoranti è meglio.
Ascolta,
che così ci...
Ascolta, ma noi, posso dire una cosa? Adesso mi viene un dubbio.
Attenzione.
Sabato prossimo noi siamo in diretta da Piazza Michele
Vinum.
Ferrero, da Vinum.
Mm.
E quindi lui verrà a trovarci in piazza.
Certo.
Bene.
Mi sembra, credo di sì. Adesso
ma
non so se
di mattina. Noi
non sai se di mattina? Mm-mm. Vabbè, se siamo già lì al mattino ci faremo un aperitivo poi con Sergio, Conte Giacomo. E se no, prima radio e poi appuntamento,
ecco,
a Vinum.
Ok. Bene.
E ci dobbiamo preparare, Wally, su MiFID 2, perché lui ci interroga il sabato prossimo. E quindi dobbiamo essere preparatissimi.
Mi dà l'impressione di un nuovo aereo MiFID 2.
Sì.
Un nuovo aereo da casa,
no.
da combattere.
A me, parlando di educazione finanziaria, MiFID
o
non MiFID.
Brava, bella.
Dopo questa battuta possiamo chiudere.
Ascoltami, un pensiero. Allora, cioè, MiFID, bellissima. MiFID non MiFID è bellissima. Fantastica, Simona. Concedetemi di salutare gli ascoltatori con un pensiero che risale all'antica Grecia. Per i greci era importante la certezza del dubbio, avere la certezza del dubbio, quindi cominciate a dubitare.
Dubitate,
dei vostri attuali fornitori.
Dubitate, gente,
bancari.
Dubitate.
Appuntamento sabato prossimo.
La prossima settimana, ciao.
Appuntamento con l'informazione finanziaria, in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.